C'è da dire che in questo margine ristretto di perdita da parte dei sostenitori della fine del conflitto e di una soluzione politica per una guerra che dura da 52 anni è stato molto stretto, ma soprattutto c'è stata una percentuale altissima di astensioni, il 73%, e anche questo dato va interpretato all'interno di un quadro politico di una democrazia malata, che è appunto uno dei termini sul tappeto di queste trattative di pace che sono state firmate a Cartagena e si sono concluse dopo quasi 4 anni di negoziati a La Habana. Certamente c'è anche da aggiungere che il peso del ricatto sulle forze rivoluzionarie è molto, molto pesante, molto forte. Santos adesso ha detto che il cessate il fuoco termina il 31 di ottobre e le FARC hanno risposto dalla Habana: e poi che cosa si fa? Si riprende la guerra? È evidente che prima di tutto c'è da analizzare il ruolo di Santos e gli interessi che rappresenta. Naturalmente Santos è un rappresentante della grande borghesia, meno arretrata agli occhi del grande capitale internazionale, delle forze rappresentate da Uribe, dal paramilitarismo, dall'aspetto più torvo della democrazia malata e autoritaria, quindi della Colombia, però insomma sono due aspetti in fondo della stessa medaglia, come denuncia la sinistra, e in ogni caso Santos il primo risultato l'ha comunque ottenuto, un risultato elettorale, quello di accreditarsi sia nei confronti dell'est che nei confronti della sinistra, del destra più accese che nei confronti del suo arco di riferimento, come il grande leader, il grande statista che ha proposto, che è riuscito a realizzare quello che molti altri prima di lui non erano riusciti a realizzare, comunque bloccare la guerriglia, metterla al palo e possibilmente negoziare al ribasso un accordo che andrebbe a tutto vantaggio degli affari del grande capitale internazionale.
Certo.
Per quel che riguarda poi logicamente l'uribismo, il peso del paramilitarismo, delle forze ultrareazionarie è assolutamente presente, come dimostra purtroppo la recrudescenza degli assassini di leader sociali, di attivisti, di sindacalisti, di difensori dei diritti umani, che quest'anno ha subito un incremento proprio mentre ai tavoli della Habana si parla di posto accordo, e sottolineo post accordo, non post conflitto, come molti cronisti di ogni genere hanno voluto invece dire, perché la partita che si gioca per quel che riguarda le forze della sinistra di alternativa è quella di arrivare a una soluzione politica che certamente non concluda con una pace della catacomba quel che si è verificato in questi 52 anni, ma anzi riproponga con forza la necessità di un cambiamento strutturale e quindi di una pace, tra virgolette, con giustizia sociale a cui solo è possibile giungere in un sistema di sfruttamento globale come quello che vediamo in corso, purtroppo con una rimessa in discussione forte dei paradigmi di potere e degli interessi che li rappresentano. Quindi ora la partita è assolutamente aperta, tornano in gioco sicuramente le proposte più importanti che sono state bocciate dal grande capitale alla Habana, e cioè quelle soprattutto di un'assemblea costituente che riporti al centro la discussione vera del paese, tutte le forze in campo, come di solito è accaduto nei paesi dell'America Latina che hanno messo in moto un percorso di cambiamento portando in sella governi progressisti all'inizio di questo secolo, a partire dal Venezuela, e le altre proposte invece sono quelle di arrivare a una sconfitta vera, pesante della guerriglia, tenendo in carcere i compagni che sono lì in una condizione davvero terribile, come ha spiegato un avvocato che li difende, che difende i detenuti, si è intervistato sul Manifesto in questi giorni, e facendo un accordo che certamente è imparagonabile con l'impunità per i paramilitari che Uribe ha negoziato in tutta segretezza anni fa e che hanno riportato fuori, o stanno riportando fuori, la gran parte di assassini responsabili di massacri, di violazioni per i diritti umani, come ha messo in evidenza la commissione di indagine per la giustizia di transizione e i tavoli di discussione dell'Avana, in cui le vittime del conflitto hanno potuto prendere la parola, governata questa parola da appunto questo obiettivo, che era quello di non nascondere le ragioni del conflitto, di non mettere sullo stesso piano, come invece si cerca sempre di fare in questi casi, le vittime, i carnefici, le ragioni della resistenza e le ragioni di chi invece, le ragioni tra virgolette, interessi, o meglio di chi questa resistenza la vuole schiacciare, perché naturalmente è interessato a questo mondo di guerra, di barbarie che il capitalismo porta avanti.
Certo, Geraldina, guarda, in realtà sei stata talmente tanto esauriente che hai all'interno del tuo discorso assorbito la domanda che volevo porti io, ovvero quanto tutto il dibattito, quanto tutto il discorso legato alle trattative, a una delle trattative di sicuro più importanti per la storia della Colombia, si sia sotto un certo punto di vista riassunto in un il classico balletto politico tra Juan Manuel Santos, che ha proposto un plebiscito comunque che non era obbligatorio, ma che insomma ha cercato di dare in un certo qual modo la possibilità alla popolazione di porsi, di insomma decidere per se stessa, e dall'altro lato invece Uribe, che si è posto con una campagna sul no, che tra le altre cose nell'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa qui ai microfoni della radio ha fatto emergere anche quanto si trattasse spesso e volentieri di una campagna che portasse avanti elementi di disinformazione, quindi però di per sé, più che appunto ribadirlo come punto di vista che anche qua dall'altra parte dell'oceano è emerso, ne hai già parlato largamente, quindi se hai qualcosa da aggiungere in questo senso o se...
Sì, guarda, intanto il primo dato è che Santos, come hanno sottolineato e denunciato le organizzazioni della sinistra, in primis il tavolo della guerriglia, non aveva nessun bisogno di sottoporre a referendum questi accordi, soprattutto in un sistema politico che non rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione, in cui la disaffezione sempre si presenta molto forte, soprattutto quando il suo campo stesso, cioè i partiti della coalizione di governo, di certo non si sono dati da fare con lo stesso ardore con cui si danno da fare quando devono presentare le loro mascherate istituzionali in forma di democrazia rappresentativa. Al contrario, l'uribismo ha fatto campagna, come di solito fa, a colpi di calunnie, di menzogne, di agitare lo spettro di quello che loro chiamano il castromaduismo, naturalmente alludendo al fatto che la presenza che gli dato di coniugare gli accordi di pace alla giustizia sociale ovviamente spazzerebbe via prima di tutto i loro interessi sordidi legati al business delle armi, sempre rinnovato dal Plan Colombia, anche quest'anno magari cambiando soltanto un po' di nome dagli Stati Uniti. La campagna in questo senso contro il Venezuela, contro Cuba, il Venezuela, ricordiamolo, è stato il vero artefice di questi accordi di pace fin dall'inizio con Hugo Chavez, il presidente scomparso, e continuato poi con Maduro. Il Venezuela è uno dei paesi facilitatori di questo percorso, oltre naturalmente a Cuba che l'ha ospitato e alla Norvegia che ha messo, paese che ha ospitato all'inizio di questi accordi, dei cui prove non si registrano già nel 2008, quando Hugo Chavez, insieme alla ex senatrice colombiana della Scorsola, hanno garantito la liberazione, lo scambio di prigionieri da parte delle FARC appunto nel 2008. E questo dato della presenza dell'uribismo e delle sue menzogne si evidenzia anche dal voto, a parte appunto il dato principale, quello dell'astensione, però le zone rurali, quelle più colpite dal conflitto armato, sono quelle in cui il sì al referendum è stato più evidente, anche in zone, questo sì ovviamente non ha significato un appoggio a Santos, perché tutte le inchieste precedenti dicevano che la popolazione, cioè una gran parte dei cittadini presi a campione, non approva minimamente le sue politiche, che restano quelle del neoliberismo, quelle del non aver mai mediato a sufficienza in tutti i conflitti sociali che si sono verificati in questi anni, con grandi scioperi, con morti anche negli scontri, e che mettono al centro le politiche appunto neoliberiste del suo governo, tanto che è stato ministro della difesa di Uribe, e sotto il governo Santos Uribe gli omicidi mirati nei confronti dei guerrieri delle FARC, gli assassini e i falsi positivi si sono moltiplicati. Ma appunto Santos è protagonista di quell'arco di forze in America Latina che appoggia i progetti decisamente esportati a Occidente, verso l'Europa e verso soprattutto gli Stati Uniti, che avversano le alleanze solidali messe in campo da Cuba e Venezuela, come l'ALBA, la UNASUR. C'è uno scontro sordo sia tra appunto queste alleanze solidali, che abbiamo visto rinnovarsi in altra forma, in forma più ampia, nel vertice NOAL dei non allineati a Margherita, e invece l'altro arco di forza che vuole rinnovare e anzi amplificare dei progetti sovranazionali che spingerebbero come un cappio appunto queste nuove relazioni sul sud, per portare avanti la privatizzazione anche della vita, dell'ambiente attraverso i brevetti. Insomma, sono progetti giganteschi del grande capitale a livello internazionale, che mettono in campo interessi poderosi, in cui spazzare via chi invece vuole un cambiamento strutturale, addirittura una rivoluzione, come è stato ed è per le FARC, è una questione fondamentale. In questo dato si inserisce anche il ruolo del Venezuela nei confronti della seconda guerriglia più grande, anch'essa cinquantennale, quella dell'LN, che si è detta disponibile al dialogo, e per questo sta portando avanti delle trattative appunto in Venezuela con l'apporto dell'Ecuador e dei paesi progressisti dell'America Latina, però si è tenuta proprio un poco a distanza, perché considerava poco promettenti gli accordi sottoscritti all'Avana. E quindi anche lì la partita è tutta aperta, ci sono diversi attori in campo. Naturalmente in questo periodo il peso delle forze progressiste e rivoluzionarie è evidentemente ben meno potente nel contesto internazionale, in cui si vede in tutta l'America Latina il ritorno in forze degli interessi neoconservatori e vecchi e nuovi, che dall'Argentina al Brasile al Parlamento del Venezuela cercano di schiacciare una speranza forte che si è messa in moto col socialismo nel ventunesimo secolo.